Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto a cura di Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi. Madame Butterfly al Teatro Pavarotti Freni di Modena.
Buongiorno a tutti, questa Note Spiegate, io sono Diego Tripodi.
Ed io Bernardo Lo Sterzo.
Innanzitutto, bentrovati dopo questa lunghissima pausa estiva.
Che
ma
si stava trasformando in verità in una pausa autunnale,
esatto.
Se non invernale.
Ma siamo prontissimi a partire. Allora immaginatevi il Duke of York Theatre di Londra, anno 1900, e Giacomo Puccini sta assistendo a una rappresentazione di David Belasco, si tratta di Madama Butterfly, e ne rimane folgorato soprattutto per dei giochi di luci e alcuni suoni. È talmente folgorato da decidere che quello sarà il suo pallino su cui lavorare per i prossimi 4 anni. Tant'è vero che 1904, Scala di Milano, egli debutta con la sua Madama Butterfly, ma
un insuccesso clamoroso.
Clamoroso, devastante. Allora, per correre ai ripari, in fretta e furia, nel giro di pochi mesi, dopo una veloce revisione,
sì, minima però in realtà,
riuscirà a rimettere in scena la Butterfly al teatro di Brescia.
Teatro grande, esattamente.
E da allora Butterfly rimane nei cartelloni di mezzo mondo ed è
fino ad oggi
mietendo successi.
E cos'è che abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato questa processione che porta alla casa nunziale, al dono nunziale della casa, la giovane geisha Butterfly, una quindicenne, una bambina, che è stata, diciamo, in un certo senso comprata, secondo un uso dell'epoca,
sì,
da questo ufficiale della marina americana, che si trova in Giappone per una serie di motivi commerciali probabilmente, e per i mesi che starà lì ha deciso di comprarsi una moglie e una casa. E questo paesaggio stupendo che vediamo dagli occhi di Butterfly è in realtà null'altro che
trasfigurato in musica.
Trasfigurato in musica da Puccini, chiaramente, non è altro che il riflesso del suo cuore,
della
del suo
anima.
Amore. E questa sarà la cifra stilistica di tutta l'opera. Cioè, noi vedremo sempre il paesaggio, vedremo sempre l'ambiente negli occhi di chi sta cantando e di chi sta parlando. Lo vedremo, l'abbiamo visto con Butterfly, ma lo vedremo con Pinkerton, questo personaggio, questo che è un personaggio superficiale, è un giovane Yankee,
un giovane
americano,
spaccone,
passionale nel suo, ma ottuso in un certo senso, no?
Sì, egli non riesce che a vedere le sue ragioni, tutto sommato non ha la sensibilità di cogliere quelle che sono le sfumature anche di questa giovane donna
che invece si dà tutta a questo amore,
e
completamente.
Allora, proviamo a sentire quest'aria di debutto di Pinkerton, dove egli ci fa anche una descrizione graziosa di questa giovane farfalla, di questa Madama Butterfly, ma anche ci dichiara l'intento di giocare con questo amore.
Amore a brilla di non saprei, certo costei, ma con l'ingenue arti invescato, soffiato alla statura, al portamento sembra figura da paravento, ma nel suo lucido fondo di lacca, come con subito voto si stacca, al farfalletto è scolazza e posa, punto e grazietta silenziosa.
Per la stesura di quest'opera Puccini studiò a fondo, conobbe la moglie dell'ambasciatore giapponese, entrò in contatto con persone che avevano vissuto effettivamente in Giappone per trarne quella che era proprio la quintessenza della cultura giapponese, e ma anche materiali pratici, cioè melodie, armonie, suoni, timbri tipici di quel paese. E lui, il suo obiettivo era rendere un Giappone vero, non un Giappone fittizio, non un Giappone cartonato, non un Giappone tipico delle giapponeserie di fine Ottocento europee. Voleva un Giappone reale, un Giappone che fosse presente in scena, e in questo l'orchestrazione in un certo senso non ci aiuta particolarmente, perché è un'orchestrazione puramente occidentale, però lui riesce a immettere in questa orchestrazione delle armonie, delle melodie che invece vengono direttamente, di prima mano, dal Giappone.
È chiaro che, come dici tu, questa autenticità deve fare i conti col suo proprio stile, lo stile pucciniano. E un'altra cosa tipica del suo stile è questo modo cinematografico, come si è sempre detto che Puccini anticipa il cinema, di trattare la drammaturgia. In qualche modo lui si pone sempre dal punto di vista, con dei veri tagli di camera, dei vari personaggi. E quindi anche questa concezione del Giappone, questa visione del Giappone, cambia a seconda del personaggio che si relaziona. Quindi è chiaro che nel momento in cui noi sentiamo con Butterfly, sentiamo un Giappone che è molto autentico. Nel momento in cui invece ci schermiamo dietro Pinkerton, ecco che, essendo lui un personaggio privo di mezzi,
diventa quasi buffo,
è un Giappone stereotipato, è un Giappone che viene ridicolo perché lui lo ritiene ridicolo. È il caso, l'esempio del grande concertato, veramente quasi d'opera buffa, della preparazione del matrimonio, in questo primo atto tutto sommato vivace, in questa tragedia giapponese, e in cui appunto
arriva la processione,
e anche la musica allora indugia su qualche dettaglio più giapponese o più stereotipato, come flauti che frullano piuttosto che pizzicati e scale pentatoniche, insomma cose di questo tipo. Ascoltiamo. Concezione del tempo è un altro aspetto primario in quest'opera, proprio come lo è d'altronde al cinema. La concezione di un tempo che anche può essere estremamente dilatato è il tempo inteso come l'attesa. In effetti è un'opera su questi aspetti,
sì,
Madama Butterfly.
È un'opera nella quale veramente succede pochissimo, è l'immobilismo, è in questo estremamente giapponese anche, no?
Esatto, e a introdurre questa concezione, questa riflessione è certamente il duetto che conclude il primo atto, quasi 20 minuti di effusioni liriche in cui avviene questa cristallizzazione dell'amore dei due protagonisti.
Sì, ed è una cristallizzazione che mette in luce l'amore dei due protagonisti, che però è un amore separato, cioè Butterfly si dà tutta a quest'amore, ha realizzato la sua vita in questo amore, e in questo si sente quando canta, e allo stesso modo si sente che invece Pinkerton la vive in una maniera completamente opposta, è un amore passeggero, lui è attratto effettivamente da questa donna, da questa ragazza, però il suo amore è vuoto, è un amore di passaggio, è un amore da marinaio, appunto.
Ci sono due consapevolezze totalmente diverse, e quindi già in questo massimo idillio amoroso in realtà noi sentiamo la crudeltà di due personalità e di due concezioni, di due idealità che non si incontreranno
sono
mai
opposte,
che nascono per essere separate. Tornerò quando i petti rossi fanno il nido, dice Pinkerton a Butterfly prima di partire e abbandonarla. Tant'è vero che dopo 3 anni ancora Butterfly si chiede se in America per caso i petti rossi nidifichino più di rado.
È una cosa un po' buffa, ma di una tragicità enorme, perché lei è...
E anche perché ci dà anche l'ingenuità e la delicatezza dell'animo di Butterfly.
Esatto, che è una bambina, l'abbiamo detto pure prima. Lei si scopre... Noi anzi la scopriamo completamente sola col suo amore però. Lei è convinta che Pinkerton sta per tornare, però tutto il mondo intorno a lei le dice guarda, pensa ad altro, ci sono tanti pretendenti, ci sono tante cose, non stare lì inchiodata
su questo amore. Ancora una volta è la rappresentazione di un tempo smezzato.
E di una immobilità tutta giapponese, una proprio staticità totale dell'immagine. E infatti anche questo è interessante, l'immagine è fissa su questa scatola vuota, questa casa che è invecchiata in 3 anni,
un relitto
che va alla deriva,
e lei immobile, come dice nella celebre aria, un bel
esatto,
vedremo.
Mi metterò sul ciglio del colle e aspetto gran tempo, e non mi pesa la lunga attesa,
il suggello della sua anima.
È una cosa incredibile che ridà veramente il senso di tutta la cultura giapponese.
In effetti quello che Puccini fa, non so se sei d'accordo, è una sorta di rivisitazione dell'antica scena di follia, cioè quella di Butterfly è in qualche modo una forma nevrotica in cui lei si rinchiude lungo questo lunghissimo secondo atto che originariamente doveva inglobare anche il terzo, poi Puccini tornerà sui suoi passi.
Ripensato, diciamo.
Esatto, su più miti consigli. Tu hai letto lo splendido passo dalla celebre aria Un bel di vedrem, che noi non ascolteremo, ma Un bel di vedrem rientra dalla finestra nei passaggi orchestrali di Una nave da guerra, il prossimo ascolto, in cui assistiamo a una sorta di rivincita insperata di Butterfly, che vede arrivare nel porto di Nagasaki la nave battente bandiera americana e dice: lui è tornato, io avevo ragione, tutti voi avevate torto.
Ma una rivincita insperata.
Esatto, ma in realtà anche questo momento sarà un momento di felicità totalmente transitoria, anzi diciamo di più, anche abbastanza crudele.
Era l'inno americano,
era esso, esattamente lui.
Pazzesca questa cosa, però è incredibile come lui riutilizzi l'inno americano e
il tema giapponese
allo stesso modo. Esatto. Cioè, è tutto esotismo, cioè il Giappone e l'America sono alla stessa distanza dall'Italia, per lui è esotismo puro allo stesso modo.
In preda all'emozione, Butterfly, dopo aver visto questa nave da guerra, si prepara a riaccogliere Pinkerton e allora chiede alla sua fida Balia Suzuki di cogliere, spremere fino all'ultimo petalo tutti i fiori di questo bellissimo giardino che lei ha mantenuto inalterato.
Hai detto spremere, cioè è proprio quello che succede, è come se fosse distillata fino all'ultima goccia l'energia vitale di Butterfly per Pinkerton.
Esatto, e dopo questo ci sarà soltanto la fine totale. E infatti questa natura, nel dettaglio floreale che invade tutta l'opera, è un rapporto simbiotico fra la primavera che è in Butterfly e questa primavera invece che profuma fuori. E in qualche modo Butterfly, allora capiamo che è la farfalla che si nutre di questi fiori che generosamente la natura le mette a disposizione, che non sono altro che le sue illusioni d'amore.
Sole la primavera.
dal 28 al 30 ottobre prossimi a Modena, Teatro Comunale Pavarotti Freni, Vittoria Ieo e Diego Cavazzin, con la direzione di Aldo Sisillo e la regia di Stefano Monti, metteranno in scena questa Madama Butterfly di cui stiamo parlando.
Mentre noi durante la puntata abbiamo ascoltato degli estratti tratti dalla registrazione di Pappano con Kaufman e la Georgiou. Adesso ormai siamo al momento finale di questo
tragicamente finale.
Pinkerton è tornato, come giustamente ha visto Madama Butterfly, ma è tornato con la sua sposa americana, come ha sempre desiderato, e soprattutto è tornato senza il coraggio che dovrebbe avere di confrontarsi con Butterfly e vedere con i suoi occhi l'orrore che sta producendo.
E questo ci dà tutta la cifra di questo personaggio,
esatto,
che non ha neanche il coraggio di prendersi le responsabilità,
ma soprattutto torna perché c'è un bambino che è nato da questa relazione con Butterfly e lo deve portare con sé in America. Butterfly finalmente esce da questa bolla in cui si è rinchiusa e quindi, diciamo, dentro di sé muore quella primavera di cui parlavamo, come intorno a sé anche il giardino è spoglio, per quanto addirittura pensate il capovolgimento spirituale di questo personaggio che finalmente vede la realtà e ne è devastata, dice: quanta primavera, troppa primavera,
chiudete le finestre, non la vuole vedere questa primavera.
E acconsente ad affidare il bambino, ma sa anche che ormai, non potendo avere più quello che voleva, al quale si era abituata, si era illusa, non c'è altro atto che il suicidio. E noi quindi su questo bellissimo ultimo finale momento vi salutiamo. Questo era A Note Spiegate. Io sono Diego Tripodi.
Ed io Bernardo Lo Sterzo.
E sia, a lui devo obbedire. Potete perdonarmi, Butterfly, sotto il gran ponte del cielo.
Appear.